Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
8:32 minuti, siete ascolto del programma italiano di radio SBS di questo mercoledì 10 settembre 2025. In studio con voi Dario Castaldo e Carlo Oreglia, ai quali si aggiunge anche il professor Massimiliano Tani. Buongiorno professore, ben ritrovato.
Buongiorno a voi due, bisognerebbe dire attenti a voi due a questo punto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max, professore di finanze della University of New South Wales di Canberra. Max, allora noi iniziamo con l'ultima puntata della saga Murdoch. Ieri infatti la famiglia di Rupert Murdoch ha raggiunto un accordo che garantisce al figlio maggiore Lachlan il mantenimento del controllo dell'impero mediatico del padre, questo nel momento in cui dovesse mancare. E questo anche a seguito di un processo legale l'anno scorso in un tribunale del Nevada che metteva di fronte Rupert e Lachlan da una parte e il resto dei fratelli e sorelle dall'altra. Rupert voleva infatti modificare il trust familiare per garantire che il figlio maggiore Lachlan mantenesse il controllo delle sue società News Corp e Fox Corp. Per farlo doveva modificare i termini irrevocabili di questo trust fund creato oltre 25 anni fa, i termini che avrebbero diviso il controllo di News e Fox tra Lachlan e tre dei suoi fratelli James, Elizabeth e Prudence. Allora adesso il controllo passa nelle mani di Lachlan definitivamente, dopo appunto che il Nevada aveva bloccato questa modifica dicendo che era stata fatta in cattiva fede. Cosa cambia in questa lotta di successione?
Ma la notizia forse più importante è quello che cambia è che tutti i super conservatori e quindi per esempio trumpiani eccetera continueranno ad avere una piattaforma unica che è quella che hanno adesso di Murd per esprimere le loro opinioni e le loro voci, per cui questo accordo che è stato trovato è sostanzialmente il mantenimento di tutto l'apparato Fox News come adesso sotto la guida del figlio Lachlan e una compensazione monetaria di oltre $1 miliardo per gli altri due figli, quindi sono dollari americani, quindi almeno quelli australiani, quindi non sono bruscolini, e appunto gli altri due figli che hanno idee diverse da un punto di vista politico rispetto a Lachlan potranno decidere cosa fare con i soldi che si ritroveranno, questo ovviamente quando il patriarca non ci sarà più, quindi quello che c'è ora resta. Una volta che non ci sarà più Rupert, l'azienda continuerà ad esistere sotto la guida del figlio.
Però sarà indebolita, visto che comunque dovranno sborsare fior di quattrine Lachlan e Rupert per cambiare questo trust fund.
Guarda, le cose che finiscono in tribunale generalmente sono sempre peggio degli accordi che sono presi al di fuori, per cui questo è un accordo preso al di fuori del tribunale di una causa che ci potrebbe essere, che rischierebbe di mettere appunto in crisi le società, tutto sommato fino a quando queste continuano a fare profitti, possono continuamente andare avanti. Sì, certo, la società è indebolita, però resta unica, non deve essere divisa, quindi questo è, se vuoi, la notizia buona per tutti i super conservatori americani in altre parti del mondo.
Professore, proseguiamo con i dati sull'economia australiana, che è cresciuta nei 12 mesi che hanno preceduto giugno dell'1,8%, quindi al ritmo più veloce da due anni a questa parte. I dati dell'Ufficio Australiano di Statistica mostrano una crescita dello 0,6% nel trimestre di giugno, e i principali motori della crescita sono stati la spesa delle famiglie, in particolare nel settore dell'ospitalità, della ristorazione e dei viaggi, questo in coincidenza con i tagli dei tassi di interesse effettuati a febbraio e a maggio. Che Australia dipingono questi dati?
Ma è un'Australia che in teoria sembra andare benino, quindi la sufficienza ce l'ha, però questi aumenti di spesa non coincidono soltanto con la riduzione dei tassi di interesse, coincidono anche con vacanze di Pasqua, il ponte del 25 aprile e decisioni di vacanze che uno prende sostanzialmente in quel periodo, per cui bisogna vedere quando le vacanze non ci sono se effettivamente quei tipi di consumi continuano.
E poi l'aumento della spesa non significa semplicemente in qualche caso l'aumento dei prezzi?
Quello sì, però stiamo vedendo che l'inflazione tutto sommato è rimasta bassa, è rimasta inferiore rispetto a quello che è stato l'aumento della crescita, l'aumento appunto della spesa. Quello che fanno vedere la statistica dell'Australian Bureau of Statistics è che c'è un aumento anche dei costi del lavoro, quindi bisogna lì andare a vedere se le aziende continueranno a essere contente di pagare di più le persone. Ovviamente noi lavoratori siamo più contenti quando siamo pagati di più, però ci sono ancora proprio incertezze. Tutta la parte extra, per esempio, e la parte anche investimenti, che sono poi i fattori che motivano la produzione e la produttività in Australia, non sono andati benissimo, per cui il livello di investimenti sono ridotti, soprattutto quelli da parte del governo. Si dice sì, tanti progetti di infrastrutture stanno arrivando alla fine, quindi è ovvio che ci siano meno investimenti, però gli investimenti sono quelli che poi sostengono la crescita successivamente. E per quanto riguarda le esportazioni, tra le tariffe di Trump e quello che è succedendo nel resto del mondo, ci sono degli scostamenti talmente tali di prezzi che questo trimestre possono aiutare la tua crescita. Nel caso della crescita di giugno australiana, non hanno aiutato la nostra crescita, perché appunto gli altri stati hanno comprato meno delle nostre esportazioni, per cui staremo anche lì a vedere quello che succede. Però la crescita dello 0,6% è con il segno più, siamo ben contenti di portarcela a casa, soprattutto visto che appunto è accompagnata da un basso aumento dell'aumento dei prezzi e invece da un aumento dei salari.
Siamo in compagnia di Massimiliano Tani, professore di finanze dell'University of New South Wales di Canberra. Max, lunedì sera invece, ad una sera in compagnia dei membri più rinomati del business, Anthony Albanese, il primo ministro, ha paventato l'idea di accettare una delle proposte della Productivity Commission, cioè la riforma della cosiddetta corporate tax, le imposte sulla società. Ma, secondo il Business Council of Australia, è una proposta sbagliata che rischia di bloccare gli investimenti. Allora, velocemente, spiegaci di cosa si tratta e quali sono le ragioni di questa opposizione.
Allora, il governo vuole continuare a ricevere i soldi che riceve dalle tasse sulla società, però questa tassa non è particolarmente efficiente, per cui l'idea della Productivity Commission è quella di dire: vabbè, noi diminuiamo le imposte sulle imprese più piccole fino a $1 miliardo, e quindi non è poco, perché il resto del mondo tassa meno dell'Australia, e quindi noi cerchiamo di aiutare le nostre imprese. Però visto che il governo non vuole rinunciare a questi soldi delle tasse, cosa dice? Vabbè, metto una nuova tassa che si applica sostanzialmente sulle imprese più grandi, e questa è una tassa tutto sommato abbastanza strana, perché è una tassa sulle entrate o sulle entrate nette, quindi anche lì bisogna vedere come viene calcolata. E ovviamente le grandi imprese dicono: col cavolo che tu ci metti questa nuova tassa, perché noi abbiamo possibilità di o investire in Australia o investire nel resto del mondo, visto che siamo grandi, e quindi ripensaci. Vedremo che succede nelle prossime puntate di questa saga. Certo è che è il classico caso di volere la botte piena, la moglie ubriaca, la suocera più che ubriaca, i figli tutti contenti, insomma le classiche cose dove è impossibile avere tutto, quindi vediamo come andrà a finire.
Allora, grazie per oggi Max, ci risentiamo la prossima settimana.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.